Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Di 4 ottobre 2006 torna The Room, trasmissione dedicata all'arte e alla cultura contemporanea. In realtà è un ritorno già annunciato, perché ci siamo trovati qui tutti i giovedì dalle 6 alle 7 per i 4 speciali di Transart. The Room quest'anno andrà in onda proprio in questo orario, cioè dalle 6 e mezza alle 7 e mezza, nel nuovo palinsesto di Radio Tandem. Bene, io direi che come d'abitudine ci ascoltiamo da subito il nostro pezzo di audio art e poi introduciamo la puntata odierna. Dunque cominciamo subito con un'eccezione, perché non era un pezzo di audio art ma era piuttosto una canzone, ma in questo caso si tratta di una canzone di Valiexport. Perché Valiexport? Perché questo weekend, il weekend appena passato, cioè il weekend di venerdì 29 e sabato 30, alla centrale FIES di Edrò si è tenuta la fase finale della seconda edizione del Premio Internazionale della Performance. Premio Internazionale della Performance che è appunto la sua seconda edizione, promosso dalla Galleria Civica di Trento in collaborazione con l'Associazione Idro de Sera. Vi spiego brevemente come funziona il premio. Si tratta di una doppia selezione, una selezione appunto internazionale, dalla quale sono pervenute circa 170 domande che poi la giuria locale ha selezionato e da cui ha estratto i 10 finalisti. 10 finalisti a cui si sono accompagnati invece due ulteriori finalisti che sono emersi dalla selezione locale. Selezione locale che è avvenuta il 16 settembre al Centro Santa Chiara di Trento e dove si sono così sfidati, metaforicamente ovviamente, una serie di performance provenienti dalla scena locale, in questo caso allargata dal Trentino all'Alto Adige fino al Tirolo austriaco passando per il Veneto, da cui appunto, come dicevo, sono venuti fuori due ulteriori finalisti, cioè Elisa Fontana e Ivan Civic. Quest'ultimo, Ivan Civic, ha anche vinto il premio locale, si è aggiudicato il premio locale e quindi nella serata di sabato, come gli altri vincitori, è stato premiato. Dicevo di Valier Sport era la madrina d'eccezione di quest'anno del premio internazionale della performance, ancora una volta una donna, dopo l'anno passato in cui appunto aveva presieduto la giuria Marina Abramovic, e quest'anno è toccata una performer austriaca storica, assolutamente storica. Questo ci dice già qualcosa rispetto all'oggetto, cioè rispetto alla performance. Negli anni segnati da movimenti emancipatori, quali sono appunto gli anni 70, la performance è stata usata dalle donne, che più sicuramente che non i maschietti avevano bisogno di appunto far sentire la propria voce, come uno dei mezzi più diretti, uno dei mezzi senza fronzoli, più capaci dunque di avere un impatto potente. Di Valier Sport voglio ricordare solo una performance, quella che è probabilmente la più importante, la più famosa, la più riconosciuta, che è appunto il suo kino, il suo cinema, in cui lei girava con una scatola attaccata al petto e due buchi frontali e invitava la gente appunto a mettere le mani e a toccarle il seno. Ma Valier Sport è poi famosa per tutta un'altra serie di performance che negli anni 70 appunto hanno sempre analizzato i temi dell'emancipazione femminile. Bene, ma veniamo a noi e veniamo soprattutto al premio. Cosa abbiamo visto al premio? Ho già detto che i finalisti erano 12, 6 nella serata di venerdì e 6 nella serata di sabato. Io direi che, come spesso succede, partiamo all'incontrario e vi leggo subito quelli che sono stati i vincitori. Il primo premio è andato a Cinzia Marcel, una ragazza di Belo Horizonte che ha presentato una performance ambientale, diciamo così, dopo avrò modo di spiegarla. Il secondo premio è andato a Francesca Grilli, una ragazza bolognese che ha presentato una performance sul ballo, su una sorta di danza della morte. E infine il terzo premio è andato a Jan Maciak, un viennese che ha presentato un lavoro sulla body art, sulle intersezioni fra le body art e la tecnologia. La giuria non contenta ha avuto anche un premio speciale. Il premio speciale è andato a NARC BKB. NARC BKB, che ascolteremo fra poco in un'intervista rilasciata a caldo la notte stessa appunto delle finali, era appena stato nominato come uno dei vincitori. Preannuncio subito che questa non sarà una puntata, diciamo così, facile, nel senso che io ho registrato queste quattro interviste che lascerò scorrere, sono assolutamente antiradiofoniche perché proprio per il loro essere a caldo, per loro toccare sul vivo le emozioni, le sensazioni del momento, ho preferito non interrompere gli intervistati e lasciarli raccontare. Bene, io direi iniziamo subito con allora il racconto di NARC BKB, così vi renderete più o meno anche conto di quello che era il suo lavoro. Poi se ce ne sarà bisogno lo riprendiamo comunque in studio.
Dalla centrale di Fies, dove è appena terminato il premio internazionale per la performance seconda edizione. Ora facciamo l'intervista a NARC BKB, che si è aggiudicato la menzione speciale della giuria. Ora NARC, ti chiedo, da dove arriva questo tuo amore per Pannella?
Ma già da molto tempo sono un grande ascoltatore della radio, e in particolare una delle radio che ascolto più di frequente è Radio Radicale. E la notte soprattutto ci sono questi programmi lunghissimi in cui vengono riproposti discorsi storici di Marco Pannella. Alcuni di questi sono quelli tenuti in queste situazioni assolutamente impossibili in cui lui digiuna sia dal cibo che da qualsiasi tipo di liquido. E in questi momenti lui parla, fa questi fili diretti in radio oppure interviene ai comizi del Partito Radicale, e mi sono accorto che in quei momenti lì il discorso completamente viene stravolta, la logica del discorso viene stravolta e si crea un flusso di parole che è assolutamente imprevedibile. E sono assolutamente affascinato dal suo modo di costruire il discorso, il suo modo di portarlo avanti, e il modo con cui la parola si fa senso ogni volta in modo diverso. Penso che derivi da questo, dall'ascolto e dalla volontà poi di riproporre in un'altra situazione questo tipo di suono.
Ecco, infatti la scena che tu hai proposto era una scena assolutamente vuota, neutra, semplicemente un palco illuminato, e noi avevamo solo le casse da cui usciva questo discorso, questo speech di Pannella, quindi quasi una trasposizione probabilmente di una fruizione intima, no? Hai voluto quasi riproporre al pubblico quella che era la tua fruizione personale, normale, di quando ti metti lì la sera e ascolti la radio.
Sì, in certa misura questo, però c'era anche la volontà di puntare l'indice verso un fenomeno che è assolutamente parallelo a quello del percorso della performance storica degli anni, fine anni 60 e poi anni 70, che Marco Pannella ha percorso in un ambito, in un contesto completamente diverso dalla performance che tutti conosciamo, praticata nel mondo dell'arte, e lui l'ha percorsa vivendola e facendola propria, e facendo del proprio corpo l'oggetto della propria politica, e questo era assolutamente affascinante ed è assolutamente in linea con quello che è successo nel mondo dell'arte. Quindi riportare questa cosa nel contesto dell'arte mi sembrava molto interessante, molto, molto evocativo, e l'idea di fare in modo che la sua presenza fosse evocata assolutamente con solo l'uso della parola, del suono.
Ecco, tu hai anche introdotto all'interno del premio una novità proprio per questo uso prepotente, direi, del suono, perlomeno comunque invadente, perché c'era solo lui. Qual è secondo te il ruolo del suono nell'arte contemporanea? Io credo che sia un ruolo emergente. Tu cosa pensi? Lavori spesso col suono tu?
Ma credo ci sia la necessità di fare qualcosa che sia evocativo e che dà al pubblico la possibilità di immaginare qualcosa, di essere libero di pensare al suo vissuto, a qualcosa che è nell'intimo, che c'è dentro ma che in realtà non si vede. E il suono è completamente immateriale, quindi è immateriale allo stesso tempo fisico, assolutamente fisico perché è tattile, e dà una immediatezza sensoriale, si percepisce subito senza la necessità di dover costruire opere magari più difficili da realizzare, quindi è semplice, è molto immediato come mezzo tra i tanti che si possono utilizzare, e poi appunto risponde a questa idea di qualcosa che arriva e che arriva direttamente.
Questa tua dimensione nell'uso del suono è anche una presa di posizione per te contro alcune esagerazioni nell'uso dell'occhio, per esempio, rispetto all'arte contemporanea, rispetto al sistema arte contemporanea, intendo, rispetto a quello che normalmente noi vediamo tutti i giorni, ecco, e di nuovo dico vediamo.
Credo che nell'usare il suono, che in realtà non è l'unico mezzo che utilizzo anche altri strumenti, altri mezzi, però c'è la possibilità di dare una maggiore libertà al pubblico, e per me è molto, assolutamente molto importante che il pubblico, tento sempre di rispettare nei lavori, abbia la possibilità di creare intorno a quello che gli si propone un'idea assolutamente propria, libera. Il suono, l'opera è comunque uno stimolo per riportare alla mente il vissuto, quello che si ha dentro di sé, nella memoria, eccetera.
Ma il suono, secondo te, cattura una memoria più lontana rispetto alla memoria visiva, per esempio?
Ma forse sì, ma forse è che il meno saturo, la visibilità è un campo che è assolutamente iperstimolato in ogni momento, e che forse crediamo che sia assolutamente dominante perché siamo bombardati di immagini, ma in realtà dobbiamo anche pensare che il mondo sonoro che è costruito intorno a noi è alla pari un mondo molto denso e che però non percepiamo in quanto tale, cioè pensiamo che sia, non ci accorgiamo che ogni giorno ascoltiamo tantissimi suoni, e di questi ne percepiamo consapevolmente solo alcuni. Quindi riportare il suono a un'attenzione maggiore, alla concentrazione, a un aspetto che è più intimo, fa assolutamente riflettere e crea un immaginario di conseguenza. L'immagine che il suono può creare è assolutamente molto più ricca di quanto un'immagine, una visione può di per sé dare.
Bene, allora noi ringraziamo NARC BKB e rimandiamo l'appuntamento a questo punto come spettatore, immagino, al prossimo anno, alla terza edizione del Premio Internazionale della Performance.
Dunque, ritorniamo in studio, abbiamo sentito l'intervista fatta, come si diceva, a caldo a NARC BKB, che ha preso la menzione speciale della giuria al Premio Internazionale della Performance. Il lavoro, già se ne è fatto cenno durante la stessa intervista, era praticamente un palco vuoto, illuminato, quindi con la luce molto abbastanza forte, e queste due casse che emanavano appunto un discorso di Marco Pannella, uno dei suoi discorsi folli in qualche modo, in cui il pensiero per l'appunto si perde, ritorna più spesso su se stesso, si riavvolge su se stesso, e NARC ha trovato in questo discorso una sorta di uso performativo non solo della voce ma anche probabilmente, come ci diceva, del corpo. Un lavoro il suo molto concettuale ma assolutamente denso, come potete ben capire, per l'amore che mi porta presso per la radio è sicuramente un lavoro che io ho apprezzato molto. Inoltre bisogna dare atto a NARC di un'altra bravura: lui al termine del discorso appunto di Marco Pannella ha distribuito al pubblico un foglio. Questo foglio, c'erano due mail. La prima mail era appunto la mail di NARC a Marco Pannella, in cui gli chiedeva l'uso dei suoi discorsi per un progetto artistico e anche ne spiegava le ragioni. La seconda mail era una mail molto divertente di Marco Pannella, che appunto rispondeva a NARC dicendo: Narco, Marco, come cazzo ti chiami, insomma, e gli dava tutta una serie di indicazioni molto 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 frizzanti, diciamo così, su cosa usare, su come usare, e quindi si è creata anche una relazione. Ma adesso, al di là dei pezzi di cronaca rosa, quello che è interessante appunto anche la capacità di NARC in seguito di intrattenere in qualche modo il pubblico e di fare far entrare il pubblico, di far entrare il pubblico con leggerezza nelle ragioni del suo lavoro. Bene, di voce ne è già andata tanta, io direi che a questo punto ci ascoltiamo un breve pezzo musicale e poi ritorniamo in studio con altre interviste dalla seconda edizione del Premio Internazionale della Performance. Con Herbert Something Is Not Right torniamo in studio. Ho lasciato questo pezzo molto leggero, molto evanescente, così per dare un po' di brio anche alla trasmissione. Torniamo dunque a parlare, dicevo, della seconda edizione del Premio Internazionale della Performance, che, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, si è tenuta a Trento questo weekend, cioè il 29 e il 30 di settembre. Bene, dopo l'intervista NARC BKB c'è stata il secondo premio è stato dato a Francesca Grilli, Francesca Grilli, giovane ragazza bolognese, che ha proposto una performance di grande effetto. Nella sala, una delle sale superiori della centrale, aveva installato sulla parete di fondo un vero e proprio video con un'immagine fissa di una balera, una delle classiche balere probabilmente romagnole. Mentre in questa sala, che ripeto era veramente molto grande, al centro la sala era tutta buia e al centro era illuminato da uno di quei fari che credo in teatro vengano chiamati spot, quei fari che fanno appunto un cerchio di luce. In questo cerchio, o meglio attorno a questo cerchio, passando in mezzo a questo cerchio, ruotandosi attorno, allargandosi, ballavano due anziani che appunto danzavano un pezzo di Liscio. Come dicevo, la performance era assolutamente suggestiva, perché ovviamente allungava il tempo, dilatava in qualche modo il tempo, e quel ballo sembrava quasi il ballo di una vita, il ballo di sempre, forse persino il ballo della morte, l'ultimo ballo, quasi una migrazione, diciamo così, verso un altro mondo. Bene, noi ascoltiamo allora Francesca Grilli e ritorniamo in studio fra qualche minuto. Qui continuiamo la nostra piccola maratona di interviste con Francesca Grilli, vincitrice del secondo premio. Francesca, come nasce questo lavoro?
Questo lavoro inizialmente è stato ispirato dai miei nonni, dal territorio dove vivo, perché sono emiliana,
che è
l'Emilia. E quindi tipo ho passato l'ultima estate in una balera con mio nonno e guardando tipo i vecchietti a ballare alle 3 del pomeriggio mi chiedevo la quantità di energia che avessero a tipo 80 anni e alla quantità di energia che avevo io a 28, e quindi così, insomma, il lavoro nasce da questa riflessione.
Però poi è quasi un lavoro melanconico, tantissimo melanconico, è quasi un lavoro sulla morte, mi sbilancio.
È un lavoro sulla morte, è un lavoro sul tempo soprattutto, e è un lavoro sull'assenza del tempo, perché comunque sia l'età biologica dei ballerini si contrappone all'energia con cui loro ballano, e volevo concentrarmi su questo aspetto.
Ecco, la volontà di lasciare, come diceva prima Andrea Lissoni che abbiamo intervistato, la performance aperta, cioè pronta agli innesti, era una volontà effettiva o no?
Non era previsto, però il fatto che io ho trovato i ballerini nella zona locale comunque prevedeva qualsiasi tipo di interazione, anzi ben venga. E sono stata molto felice che la gente si sia messa a ballare, perché comunque ha, come dire, scosso gli animi da un certo punto di vista, e quindi sono stata felice di questo.
Beh, molto interessante. Francesca, un'ultima domanda: come è venuta l'installazione? Cioè, sei stata soddisfatta dell'atmosfera che si è creata? Hai scelto tu la stanza, perché sei stata particolarmente fortunata, avevi questa stanza bellissima.
No, in verità no, non l'ho scelta io, però era perfetta. Sono stata super soddisfatta e i ballerini hanno reso inaspettatamente un ballo fantastico, non sono svenuti durante la performance, hanno ballato tipo 2 ore di fila e sono stata molto soddisfatta.
Ecco, era il primo lavoro questo che facevi sulla danza? Che facevi con delle persone anziane?
Sì, assolutamente sì. È un lavoro nuovo e l'ho pensato di proposito per questo progetto, e assolutamente.
E lavori normalmente nell'ambito performativo?
No, di solito lavoro con i video, però comunque dentro i miei video uso moltissimo la performance.
Io ho visto nei tuoi video, nel video più che altro, più che nel video, nella performance, un'influenza di un certo movimento italiano. Sto parlando di Eva Marisaldi, Grazia Toderi, Sabrina Mezzacqui, anche seppur con un linguaggio totalmente differente. Ecco, me lo concedi o sto totalmente sbagliando? Perlomeno sono artiste che ti piacciono?
Ma di solito i miei punti di riferimento sono altri, magari esono completamente dal mondo dell'arte, ma cioè concedo tutto. anzi ben venga ogni tipo di, come dire, ispirazione, suggerimento. Non mi riconosco moltissimo nel loro lavoro, ecco, però insomma accolgo ogni tipo di riferimento.
Ecco, perché non ti riconosci nel loro lavoro? Per questo è curioso per me.
No, perché quando ho pensato a questa performance avevo tutt'altri tipi di riferimenti, forse più meno legati all'arte contemporanea, più legati alla mia storia personale, e quindi non ho tanto pensato ma quanto agito distinto per questo lavoro.
Certo. Bene, io ti ringrazio, ti faccio ancora i complimenti. Bene, torniamo in studio dopo l'intervista a Francesca Grilli e torniamo con un ospite in attesa, ma benvenuta, Cristina Natalicchio, ciao.
Ciao.
Cristina non è un ospite a caso, diciamo così, perché lei è stata la curatrice esecutiva, si può dire del Premio Internazionale della Performance. Cioè, ovviamente un premio non ha un curatore, perché c'è una giuria che seleziona a monte i finalisti, però c'è qualcuno che si deve occupare di organizzare le cose e anche quindi di aggiustare i lavori. Com'è andata la fase di aggiustamento dei lavori, dei progetti iniziali pervenuti, Cristina?
Ma come è accaduto l'anno scorso, in occasione della prima edizione del premio, anche quest'anno gli artisti a contatto con gli spazi immensi della centrale di Fies hanno raddrizzato il tiro, come dire, hanno in qualche modo riambientato il proprio progetto anche a seconda, non solo delle dimensioni ma anche del carattere spettacolare degli spazi, spettacolare nel senso che più che altro pensato per ospitare un festival di teatro che si tiene ogni estate, il Festival Dro de Sera, a cura dell'Associazione Gaviale, e quindi uno spazio, quello centrale di Fies, allestito con grandi palchi, la possibilità di installare delle quinte attrezzate e una disponibilità anche tecnica di luci e di impianto audio che sono solitamente fuori dalla portata e dall'immaginazione anche degli artisti visivi che invece normalmente lavorano all'interno di spazi come le gallerie o come i musei.
Bene, io direi che anche per questo turno di parole ne abbiamo fatte tante, quindi ascoltiamo un pezzo musicale e dopo rientriamo in studio con la seconda edizione del Premio Internazionale della Performance. Ricordo a tutti che questa è The Room, trasmissione dedicata all'arte e alla cultura contemporanea, che proprio oggi riprende dopo la pausa estiva e sarà in onda fino a giugno, credo, tutti i mercoledì dalle 6:30 alle 7:30.
Time to grieve or think about plans to search.
dove torna nelle sue stanze, sempre con Cristina Netalicchio, e continuiamo la nostra chiacchierata attorno alla seconda edizione del Premio Internazionale della Performance. Cristina, ormai la performance, le performance si sono andate, la cosa è finita, insomma, dici se tu hai visto qualcosa che ti ha colpito in maniera particolare, non necessariamente fra i premiati, anche fra chi era fuori poi dalle decisioni finali della giuria.
Non ho capito cosa fai riferimento ai progetti.
Ai progetti, sì, oh, sì, okay. I progetti.
Ma forse di Narc attraverso l'intervista avete già parlato, però effettivamente la sua scelta radicale ha un po' spiazzato la giuria positivamente. E,
continua, abbiamo un cellulare che ci tiene compagnia, ma smetterà facilmente.
Dicevo, questo suo affidarsi alle potenzialità totali del suono, la capacità di coinvolgere e ristrutturare lo spazio con soltanto il suono e riuscire in qualche modo a bloccare l'attenzione del pubblico così a lungo, in un silenzio così protratto, nel leggere la storia di questo sonoro. Ecco, questo mi è sembrato un punto a segno, insomma, sicuramente un buon esperimento.
Beh, ma noi di Narc abbiamo già parlato, vogliamo sapere anche altre cose. Ci sono altri pezzi oltre a quello di Narc che ti è piaciuto?
Beh, ho trovato altrettanto coraggiosa la scelta di Sabine Kunto. Fu una delle artiste che, una volta arrivata alla centrale, ha deciso di aggiustare il suo progetto, nel senso che rispetto allo spazio ha ingigantito la proiezione iniziale e poi ha protratto il tempo di sfida anche rispetto al pubblico, nel senso che il suo lavoro è consistito poi in questo, una sorta di sfida alla capacità di sopportazione, di tensione che si poteva creare tra la sua visione frontale e il pubblico appunto seduto ad ammirarla. Quindi ecco, anche in questo caso è un po' la radicalità della scelta che mi è sembrata interessante.
Beh, ho già condiviso prima la tua, come dire, la tua scelta verso la performance di Narc, e anche in questo caso sono assolutamente d'accordo con te. Quella performance della Sabine Kunto è veramente interessante, lo raccontiamo un attimo per chi ci ascolta. Lei si è presentata sul palco attaccata ad un'immagine ferma, l'immagine fra l'altro era molto affascinante, molto bella, vestita completamente in rosa, era una tuta ultra aderente in rosa, con un seno finto gigante, e ha incominciato ad avanzare con una radio sulle spalle, anch'essa rosa, con scritto sopra COS, Chicken Speed, che sono questo gruppo cult di Berlino. E dopodiché ha spento la radio, è partito il sonoro, e lei con queste gengive finte e dei denti finti in un era dorato addirittura, ha incominciato a guardare il pubblico facendosi aria con un ventaglio. Beh, fin qua la cosa può sembrare normale, il problema è che, come diceva Cristina, era una vera e propria sfida, perché lei ha protratto questa azione per circa 20 minuti, ogni tanto sorridendo, ogni tanto invece facendo quasi delle facce terrorizzate, vero Cristina?
Sì, quasi preoccupata del suo stare lì, quasi sembrava imbarazzata, invece ogni tanto sembrava riprendersi quasi di fronte all'obiettivo di un fotografo, quindi pronunciando la posa ancora una volta, pronunciando il sorriso e poi tornando invece quasi malinconica e sfuggente. Quindi è stato alla fine, nonostante la spettacolarità del vestito e dell'allestimento, una performance minimale, se vogliamo.
Beh, assolutamente minimale, anche, come abbiamo già detto, radicale. A me ha ricordato un po' le performance degli anni 70, ne cito una fantastica, fra l'altro, e che è assolutamente rimasta nella storia, cioè i 4 minuti e 33 di silenzio di Cage, in cui la gente, quando Cage incomincia a non suonare, incomincia a tirargli della roba, incomincia a insultarlo proprio perché non fa niente. E anche in quel caso io ho visto finalmente uscire qualcuno dalla sala proprio in occasione di quella performance, forse annoiato, ma io quasi, più che annoiato, direi quasi infastidito dalla sfida proprio di Frau Berlin. Frau Berlin era appunto il nome, il titolo della performance, ma anche il personaggio che lei continuamente impersonifica nei suoi lavori.
Sì, un vero e proprio alter ego, completamente disegnato su un'idea di di personaggio che può visitare o rappresentare la scena tecno berlinese piuttosto che altre cose, o
sì,
l'eccentricità
a metà fra il super kitsch e
un personaggio da gay parade potrebbe essere questo.
esattamente quello. Bene, noi continuiamo anche il nostro ascolto sempre con Herbert, che allevia un po' il racconto del premio internazionale della performance. The Room torna fra pochi minuti in studio, quasi per i saluti finali, e se ci sarà modo ancora per una domanda a Cristina Taricchio. Eccoci dunque, 98.4 di Radio Tandem, torniamo in studio. Cristina, un'ultima domanda prima di fare i saluti ai nostri ascoltatori. Hai qualche altra performance da segnalare? Qualcos'altro? Così ne raccontiamo un po', ne raccontiamo altre. Ecco.
Dunque, ma a dirti la verità, in quanto organizzatrice devo ammettere di aver vissuto e seguito soltanto la metà delle performance, o meglio tutte per almeno metà. E questo è un po' il destino di chi organizza gli eventi e cerca di far sì che insomma le cose si compiano in piena riva. Nonostante avessi seguito soltanto l'inizio, mi pareva che si potesse così fermarsi un attimo a parlare sulla performance di Alejandro Ramirez, che dicevamo è nato in realtà come artista video, insomma, o come graffitista, dirti la verità. Lui porta avanti un'arte di strada anche attraverso il video da diverso tempo, e nell'occasione del premio ha deciso di accentuare l'aspetto performativo del suo lavoro, quindi di rinunciare ai mezzi leggeri del video e invece di delegare al 100% tutta l'azione ad una donatrice, una comparsa trovata qui sul luogo, che attraverso lui ha incontrato poco prima. E questo perché anche quando lavoro con il video o con lo spray, con i graffiti, si tratta di un artista di forte impronta concettuale, così che punta a far passare il proprio linguaggio, cioè il proprio lavoro attraverso l'utilizzo del linguaggio, della parola in sé. E c'è un lavoro che vale la pena di ricordare suo, si chiama Vandalismo. È un lavoro video che in cui si sente scorrere il sonoro di una canzone del Costa Rica, una canzone popolare che racconta le bellezze del paese, e nel frattempo si vede una sequenza di immagini muro dopo muro di qualcuno che con lo spray appunto scrive, apparentemente facendo atto vandalico, scrive delle frasi, in realtà è proprio il testo della canzone, quindi un inno popolare passato attraverso ciò che di solito viene tacciato come illegale e così dissacratorio. Quindi è un concettuale veramente leggero che fa sorridere, che comunque è efficace.
Beh, bisogna dire però che la performance, nel caso specifico della performance di sabato, di venerdì, adesso non ricordo quando è andato in scena lui, non era un granché, insomma. Sei video probabilmente hanno un impatto maggiore. Lo studio performativo è ancora da affinare per quanto riguarda il lavoro di Alejandro Ramirez.
Sì, forse il difetto, se vogliamo trovare un difetto di questa performance, è stato proprio di non conservare quell'ironia spiccata, quella leggerezza che invece nei video si vedono, nonostante questa impronta così molto fredda di base. In questo caso il linguaggio, e quindi un discorso anche sul sistema dell'arte, sul ruolo dell'artista, sulle capacità dell'artista di raccontare bugie in maniera socialmente lecita, come dice lui, ecco, non sono state filtrate come di consueto attraverso un approccio ironico, forse per questo non ha conquistato il pubblico.
Bene, quindi The Room finisce qua, noi ci siamo dilungati oltremodo, ma con assoluto piacere. Non abbiamo esaurito le interviste per il secondo premio internazionale della performance, e quindi non il prossimo mercoledì, perché non ci sarò, ma il mercoledì successivo ci ritroviamo qui sul 98.4 di Radio Tandem. Denis Isaia vi saluta e ringrazio tantissimo Cristina per averci tenuto compagnia. E...
abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.